In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Certo, in questi giorni, oggi, domani, dobbiamo avere presente nella nostra preghiera, particolarmente poi nell'Eucaristia, Nalin e la sua preparazione al battesimo. Invochiamo dal Signore la visita, la sua visita dal Signore Gesù nella sua vita.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 28, dal versetto 11 al 22. Dopo tre mesi salpammo con una nave di Alessandria recante l'insegna dei Dioscuri che aveva svernato nell'isola. Approdammo a Siracusa dove rimanemmo tre giorni. Salpati di qui giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Quindi arrivammo a Roma. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio e alle tre taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo tre giorni, egli fece chiamare i notabili dei Giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo o contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i Giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena». Essi gli risposero: «Noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlar male di te. Ci sembra bene, tuttavia, ascoltare da te quello che pensi. Di questa setta, infatti, sappiamo che ovunque essa trova opposizione». Parola di Dio.
Siracusa, Reggio, Pozzuoli, addirittura le tre taverne, c'è scritto nel Libro degli Atti. In greco e come in italiano, trion tavernon, taverne, noi traduciamo. E questi sono i nomi dell'Italia, ci sentiamo anche più vicini nel racconto degli Atti, naturalmente. Ecco, vi lascio subito la parola, in questo ultimo capitolo estremamente significativo, io penso. Come in tutte le opere, tutto può essere significativo, ma l'inizio di un'opera, la fine di un'opera, deve dire molte cose.
Paolo, arrivato a Roma, Paolo beneficia di un regime di favore che permetteva a un prigioniero di alloggiare dove voleva e di attendere alle sue occupazioni, però sotto la sorveglianza di un soldato a cui era legato da una catena. Luca ci presenta con discrezione l'autorità romana e la condizione di prigioniera in cui si trova Paolo. E diciamo che il primo impatto che ebbe con l'Italia naturalmente lo ebbe a Pozzuoli, con la comunità di questo centro portuale, che era molto importante prima che venisse soppiantato poi dal porto ad Ostia. E di essa, della comunità di Pozzuoli, come anche altronde anche di tante comunità citate negli Atti, non si conosce la fondazione e rimangono senza indicazione sulla loro origine. Anche a Roma, già verso l'anno 50, esisteva già una comunità, li chiamavano di fratelli, e sono proprio questi a dargli una grande accoglienza e a farlo sentire in pace con se stesso, dissolvendo le sue apprensioni iniziali. Nel primo abboccamento, chi parla poi naturalmente il suo incontro con i giudei, che naturalmente a Paolo stava molto a cuore mettere in chiaro la sua situazione nei riguardi dei giudei residenti a Roma. E il primo abboccamento che Paolo ha con questi giudei romani sottolinea innanzitutto il suo legame con la speranza di Israele. Non cessa mai di rammentare le radici di Israele. Da queste radici naturalmente ha avuto origine quello che è naturalmente il cristianesimo, non se ne distacca. Mentre nel secondo incontro, sempre con i giudei, decide di approfondire di più il tema del suo ministero, cioè l'annuncio del Vangelo di Gesù. Quindi nel secondo incontro decide di presentare un articolato discorso su Gesù e sulla connessione della sua figura e del suo messaggio, sempre in rapporto all'Antico Testamento. Infatti Paolo non disgiungerà mai l'Antico dal Nuovo.
Allora, nella prima parte di questo brano, quello che tratta del suo passaggio verso Roma, fermandosi in queste comunità di cui poi l'autore non ci dice niente, però esistono comunità di aderenti alla via, seguaci della via. Dunque abbiamo Siracusa, Pozzuoli e poi l'arrivo vicino, avvicinarsi a Roma. Soggiornano alcuni giorni in queste comunità. Poi c'è questo arrivare vicino a Roma, al Foro Appio e alle Tre Taverne, ed è lì soltanto che l'autore esprime lo stato d'animo di Paolo, dicendo quando li vide, cito il versetto 15, quando li vide Paolo ringraziò Dio e prese coraggio. Ecco, questo prese coraggio ha un senso, perché Paolo aveva ricevuto coraggio prima a Gerusalemme, nella visione che aveva avuto con Gesù, che gli aveva detto fatti coraggio, continua ad andare avanti, a parlare, insomma. E lui sulla nave, abbiamo visto l'altro giorno, insomma, sulla nave era lui che faceva coraggio ai vari. E qui si capisce anche uno stato d'animo. Lì si fece coraggio quando vide quella comunità. Il perché, nel senso, lì in quella comunità, perché rappresentava qualcosa che già a Roma ci fosse probabilmente un buon nucleo di aderenti, di seguaci nella fede di Gesù. Probabilmente questa era una cosa molto simbolica per lui, che già a Roma ci fosse un nucleo impiantato. La seconda parte del brano, dunque lui arriva a Roma, rimane insomma agli arresti domiciliari, diciamo così, e e fa questo incontro, prima necessita 3 giorni, dopo bisogno di 3 giorni intanto per probabilmente confrontarsi con la sua comunità, i suoi fratelli, che li chiama tutti uomini, amici, fratelli, insomma. E dopo 3 giorni convoca i principali capi giudei e lì fa come ha fatto in tutti gli altri luoghi, nel corso della sua predicazione, in tutti i 6 viaggi. Lui va prima, andrà prima nelle sinagoghe e dopo avvenivano incresciosi avvenimenti di rifiuto da parte di molti ebrei e lui quindi si rivolgeva allora al di fuori della sinagoga, qui in quella casa con il soldato romano, e fa venire per primo appunto i giudei. Sono giudei, non sono seguaci della via, e questi giudei presenta la sua situazione, cioè quello che comunque è la distinzione tra il giudizio romano che l'aveva, che non vedeva nessuna colpa per la quale trattenerlo, però poi l'opposizione che invece ha preso, diciamo, sopravvento da parte dei giudei a Gerusalemme. Ma lì Paolo, è importante questa cosa che lui ha premura a sottolineare, ecco, nel versetto 19: ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare, non però come se avessi qualcosa da rimproverare al mio popolo. Quindi questa lui arriva, cioè tutto quello che è successo, comunque lui, io non ho niente da rimproverare al mio popolo. E il messaggio suo, chiudo, è questo, cioè la speranza di Israele, la speranza che è già stata annunciata dalla Torah, l'annuncio, se ho capito bene, l'annuncio dell'arrivo di un Messia.
Anche io sono stata colpita da questo passaggio di Paolo che dice: senza intendere con questo muovere accuso contro il mio popolo. Mi ha colpito perché mi fa vedere come c'è una tensione, però non si infierisce. E come mi è venuto in mente così, come atteggiamento, quando Luca sempre dice di Giuseppe, non volendo esporla, decise di licenziarla in segreto. Cioè c'è una tensione, si è sicuri di essere nel giusto, però non si infierisce, e questo mi ha molto colpito. Un'altra cosa che è forse un po' esterna, insomma meno spirituale, diciamo, però mi ha colpito questa globalizzazione nel mondo romano. Pare che, a quanto pare, ci sono comunicazioni insomma impressionanti per quei tempi, perché i fratelli sono informati che stanno arrivando e gli vanno incontro. I giudei, si dice, non abbiamo ricevuto lettere dai fratelli, vuol dire che si suppone che ci siano comunicazioni continue tra le comunità, c'è una rete, e anche questo fa impressione, che con tutto l'accanimento che c'è stato contro Paolo a Gerusalemme e in Asia Minore, si sa che sta andando a Roma, ma non sono state inviate lettere contro di lui. Almeno i giudei di Roma non le hanno ricevute. Questo, sì, insomma, questo fa un po' impressione. Però questa rete, che forse nelle comunità della diaspora giudaica, una rete di comunicazioni ininterrotta e molto fitta, forse è proprio anche di questa che Paolo si avvale per creare comunione tra le sue comunità che vivono a latere delle comunità giudaiche. E forse anche grazie a questo che abbiamo poi queste lettere, queste, è uno stile che è quello delle, probabilmente delle comunità giudaiche della diaspora.
Dopo un viaggio così tumultuoso e impegnativo, mi sembra che quest'ultima parte sia come un lento fiume tranquillo che vada verso la sua conclusione. Infatti Paolo trova a Pozzuoli
Apostoli dei fratelli, appunto come diceva la Sara, che erano già stati avvisati in anticipo che lui arrivava, e anche a Roma. Quindi è una marcia tranquilla proprio quella che va verso l'epilogo della sua vita. Avrà modo anche dopo di parlare, insomma, mi sembra che sia quella che dovremmo cercare davvero ognuno di noi, un po', una cosa così.
Ma sembra impossibile che Paolo, cioè che a Roma sia le comunità cristiane sia i giudei non sappiano quasi niente di Paolo e di quello che lui, perché è stato 2 anni in carcere a Gerusalemme, più tutta l'apostolato che ha fatto, si può contare altri quasi 20 anni dalla sua conversione e tutto quello che ha fatto anche nelle altre città, che è stato respinto. Cioè, è impossibile che a Roma la comunità giudaica che era molto numerosa non sapesse di questo tipo, loro fratello nella fede, quindi
una persona,
appunto voglio dire che
non è che tutti stessero, tutto il Mediterraneo non stesse a guardare Paolo quello che faceva, no
ma essendo, Luca, ma essendo dice, un personaggio famoso, non credo che fosse rimasto sconosciuto, anche perché i soldati romani erano là, quindi là comandava i romani, quindi ero... No, io voglio dire che vabbè, Luca lascia da parte varie cose, perché appunto non è una descrizione storica, per dire che Paolo comunque giunge in catene e ha paura di incontrarsi con la comunità romana, perché teme che non capiscano, che non... E qui, insomma, viene lasciato così con il soldato molto, molto libero di parlare. Lui ribadisce quello che aveva sempre detto nei capitoli precedenti, insomma dal 24 anno prima, ribadisce la sua fede ebraica e la speranza appunto dei suoi fratelli nella fede, insomma la fede nella speranza di un Messia, e quindi insomma si difende in quel modo, e anche lì viene poi riconosciuto innocente, insomma, ecco.
Cioè qui Luca dice che appunto loro non hanno ricevuto nulla da una parte, dall'altra parte però il versetto 22 dice che sappiamo di questa setta che trova ovunque opposizione, e quindi qualcosa sanno, cioè qualcosa sanno in genere, forse appunto non di lui, almeno qui così dicono.
Ma ci sono dei cristiani lì?
Appunto, beh, ovunque, no, però dice ovunque opposizione, mi certo. Sembra una cosa un po' che sappiano che è una cosa un po' diffusa, ma non era tanto questo. A me fa... Sì, questo Paolo che arriva a Roma, no, in questo modo, ringraziando Dio appunto e prendendo coraggio, sì, fa molta impressione, perché dopo tutto quello che ha passato dando coraggio, adesso evidentemente lui che... perché certamente qui è un momento determinante da tanti punti di vista, con la comunità cristiana che non conosce, con tutto va bene, con tutto. Ma quello appunto che prende di più, mi sembra almeno, è appunto questo primo contatto che lui vuole avere con la comunità giudea, dicendo appunto queste cose, che non intende muovere accuse contro il suo popolo. Fa molta impressione, cioè io, forse si può andare più in là, ma come primo, come dire, come prima impressione è che Paolo in ogni caso non vuole rompere, perché le sue radici sono lì ed è questo che lui mi sembra che continui a dire a tutti, anche al suo popolo, che le sue radici la sua grande speranza è lì, la speranza nella risurrezione, ecco. Con questo poi naturalmente già può intavolare un secondo, quello che appunto prima Andrea stava andando avanti, può intavolare un altro discorso e approfondire la fede che ha. Però a me sembra molto bello, cioè lui non rompe, nonostante tutto, oltretutto comincia in un modo un po' ambiguo, perché dice, continuando i giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi. Però questo non... sembra che non gli lasci strascichi, non so come dire, cioè lui non rompe e quindi ha questa, anche questa fortezza, ecco, di, anche di fede, mi sembra, insomma, di, che non sembra che ci siano amarezze, è una cosa veramente, cioè, visto anche in questa prospettiva, fa molta impressione Paolo, perché lui è appunto, porto nel cuore un dolore continuo, ma non per questo accusa.
Questa finale degli Atti ha imbarazzato sempre gli esegeti e anche noi, un po' meno forse, ma anche noi. Perché? Ma in realtà non è solo la finale, ma questa è la prova del 9. È Luca che scrive naturalmente. Ricordiamoci che Paolo ha scritto una lettera ritenuta da tutti autentica a Roma. Non ha fondato lui le comunità, ha scritto una lettera per preparare il suo viaggio quando non sapeva come sarebbe andato però il suo viaggio, però aveva questa intenzione. E poi se leggiamo gli Atti invece noi vorremmo sapere un mare di cose sulle comunità cristiane. E non ci dice niente, come ci avete già affermato. Gli Atti non ci dicono praticamente nulla. Ma non solo qui, se noi adesso pensiamo a tutto il percorso degli Atti, salvo i primi capitoli dove si parla ampiamente della comunità, ci dicono molte cose della comunità di Gerusalemme, poi per quel che riguarda Paolo nei suoi viaggi non ci si dice mai niente. Tutto il contesto, le discussioni, le persecuzioni, il successo anche, perché in tutti i posti Paolo ha avuto successo, non in tutti forse, quasi in tutti, almeno quelli che ci ricorda Luca, quello su cui si sofferma, ha avuto successo perché ha fondato delle comunità di giudei e non giudei, e non si descrive la vita delle comunità, non ci si interessa, e questa è la prova del 9. Tanto più significativo questo che Luca sa benissimo che ci sono delle comunità, non solo a Pozzuoli ma anche a Roma. Il fatto che lo dica chiaramente, ma non se ne occupi, è estremamente significativo, secondo me, del motivo per cui è stato scritto il Libro degli Atti. Per chi è stato scritto? È stato scritto per i giudei. Io credo, trovo in questo una conferma colossale, no? Questa ipotesi, diciamo, ecco, è stato scritto in dialogo con alcuni ambienti delle comunità giudaiche per mostrare, come si vede in tutti gli Atti, quello che Paolo dice qui, che Paolo si presenta come l'ebreo assolutamente fedele alla legge, ai costumi, e quindi questa è la tesi degli Atti, mi sembra una delle tesi, non è certamente l'unico scopo, ma mi sembra quello enorme, perché la singolarità di questo capitolo finale deve essere sentita. Cioè uno si aspetta che si parli delle comunità cristiane, invece no, si riposa per un paio di giorni, due o tre giorni, e poi la prima cosa che fa, o meglio, noi possiamo supporre che abbia incontrato, ovviamente, ma io credo che sia vero, ma quello che Luca dice di Paolo, che insomma la lettera ai Romani l'ha scritta ai credenti in Gesù di Roma, che potevano essere ebrei e non ebrei, invece gli Atti si occupano soltanto delle sinagoghe, convoca i capi delle sinagoghe, Paolo doveva essere anche qualcuno, anche se non lo conoscevano direttamente, e doveva potersi presentare come qualcuno, come ebreo, qualcuno significativo, perché vanno da lui, i capi delle sinagoghe, delle varie sinagoghe presenti a Roma. La presenza giudaica a Roma è una delle più antiche, questo è un fatto storico, è una delle più importanti. In Occidente è la vera, è l'unica vera presenza significativa, grossa, è Roma. Tutte le altre presenze in quel tempo sono tutte in Oriente, ecco, nell'Occidente c'è Roma essenzialmente, e questo è anche oggi è un motivo di orgoglio, insomma di onore per gli ebrei di Roma, no? Per la sinagoga di Roma, e lo ricordano spesso questo. Comunque qui abbiamo l'attestato di questo, e la cosa che Paolo si occupa, o meglio che Luca ci racconta, è appunto l'incontro con i capi delle sinagoghe. È questo che a Luca interessa mostrare. E avete già osservato qui che Paolo insiste al versetto 17, ma anche al versetto 19, insiste sulla sua piena lealtà e fedeltà al popolo e alle tradizioni di Israele, quello che Luca vuole sottolineare. E poi avete già detto la speranza. Ma non è un caso che Paolo insista, e non è abbiamo già visto questo, sul fatto che è in catene per la speranza di Israele. Cioè, in pratica, Luca sostiene, Paolo qui sostiene, che lui soffre perché è un vero ebreo. La speranza di Israele, incarnando la speranza di Israele, è per questo che è in catene. È molto significativo, mi sembra. Ecco, anche è un'espressione molto bella, questa speranza di Israele certamente è condivisa da molti gruppi, da molte sette, dalla gran parte di Israele, ecco, non è condivisa da tutti, però Paolo sottolinea, inserisce, diciamo, l'annuncio della fede in Gesù, della sua risurrezione, all'interno della speranza di Israele. Cioè la risurrezione di Gesù è la conferma della speranza di Israele. Preghiamo per questo, per noi, perché possiamo custodire questa grande eredità, questa speranza che ogni giorno proclamiamo nella Santa Eucaristia, la morte e risurrezione di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutta la Chiesa, perché custodendo questa speranza possa testimoniarla con mitezza e timore a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i Suoi pastori, per tutti quanti sono chiamati ad annunciare il Vangelo, per quanti lo vivono nella persecuzione, nella contraddizione, nell'umiliazione, perché tutti siano fortificati dallo Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo. Chiediamo sapienza per i governanti e santo timore di Dio, per vincere ogni tentazione di corruzione, di violenza, di oppressione, di difesa del potere a qualunque costo. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per tutti quelli che ne patiscono le conseguenze, per tutti i piccoli, i poveri, gli indifesi, tutti quelli che patiscono la privazione dei beni fondamentali per la vita, per quanti non hanno il minimo indispensabile e chi difenda la loro vita.
crei per loro una situazione di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi, per la nostra lettura della Scrittura, per questa conclusione del Libro degli Atti, perché ci rimanga nel cuore un grande desiderio di comunicare il Vangelo a tutti quelli che incontriamo, a tutti quelli che aspettano una vera testimonianza. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Preghiamo per Nalin, tutti insieme, ricordiamolo in questi giorni, e così anche per la sua famiglia, per il suo popolo. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati di tutti coloro che sperano il bene, la salvezza, il tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
Amen.